per le parole che avete detto tanto franco nell'introduzione, e forse voi non ci crederete, ma il mio esordio sarebbero state le stesse parole che Massimo ha detto, almeno la prima parte ovviamente. È così, fratelli, un'opera compiuta in maniera straordinaria. Questa è una cosa che già soltanto a sentirla ci riempie il cuore di gioia. Leggevo proprio nell'epistola agli Ebrei, l'autore, per darci non il senso ma la pienezza di quest'opera compiuta, nell'epistola agli Ebrei troviamo 4 volte l'espressione «si è seduto alla destra di Dio» o «si è seduto alla destra della maestà». Che cosa stava dicendo? Ad esempio in Ebrei capitolo 10, proprio dal versetto 11, ci spiega la completezza e la pienezza di quest'opera ormai compiuta. E ci dice al versetto 11 del capitolo 10, dove vado a leggere, «Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli, cioè Gesù, il sommo sacerdote, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio». Ogni sacerdote stava in piedi. Anche il sommo sacerdote, una volta l'anno, entrando nel luogo santissimo, doveva ritornare al popolo per far capire che Dio aveva gradito. Ma Gesù è entrato con il proprio sangue in un tabernacolo, dice la scrittura, non fatto da mano d'uomo. E una volta entrato in questo tabernacolo, una volta offerto il suo sangue, che cosa ha fatto? Si è seduto alla destra della maestà. Per dire cosa? Non c'è bisogno più di nessun altro sacrificio. L'opera è compiuta. Tutto è compiuto. Non c'è bisogno che un sommo sacerdote ritorni. No, ma ormai tutto è stato fatto. Basta. Si è seduto alla destra di Dio per dirci tutto ciò che ho fatto ormai è completo. Non c'è bisogno di aggiungere altro, perché tutto è stato fatto una volta per sempre. Nello spazio e nel tempo, per sempre, non c'è bisogno di nessun altro sacrificio. E ringraziamo il Signore veramente per questo. Questa mattina vorrei condividere con voi un passo della parola di Dio che ci porta a considerare quella che spesso è un'opera davvero molto, ma molto praticata dai figli di Dio, all'inizio con tanto entusiasmo, ma poi man mano che passa il tempo l'entusiasmo viene a scemare e addirittura spesso, troppo spesso, quest'opera si ferma. Vorrei prendere spunto per condividere con voi tutto questo dal Vangelo di Luca al capitolo 5. Leggo per voi. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva e da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. E montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. E poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. E com'ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare». E Simone gli rispose: «Maestro, tutto tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. E quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. E Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento avevo colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e seguirono Gesù. Chi è che sta scrivendo? Chi è l'autore di questo libro? Sappiamo, Luca, no? E Luca era un medico, lo sappiamo, ma anche uno storico. Infatti lui a volte cita dei fatti con una tale precisione impressionante. E vedete, Luca inizia a scrivere, sente l'esigenza di scrivere guidato dallo Spirito Santo, e quando scrive lo fa con una certa perizia e con una grande, ma veramente una grande maestria, e soprattutto con grande diligenza e con una passione fuori dal comune. Egli è una persona che ha scritto queste pagine che abbiamo letto per uno scopo. Ricordate quale, sì? Per cosa? Lo vogliamo leggere un attimo? Capitolo 1, dal versetto 3. Lui scrive con perizia perché dice che si è accuratamente documentato, ossia non è che per sentito dire, no, lui è andato dai testimoni oculari e ha raccolto tutto quello che c'era da raccogliere intorno a Gesù. Infatti nell'Evangelo di Luca troviamo delle cose che non troviamo da altre parti ed è una cosa straordinaria. Egli scrive anche con diligenza perché dice che le cose che ha raccolto e che ha scritto le ha messe tutte quante per ordine. Ma poi ci porta allo scopo del suo scritto. Abbiamo sentito le motivazioni questa mattina che Massimo ci ha riportato. Potrebbero essere varie e non tutte buone, abbiamo visto. Ma qui c'è uno scopo nobile. Qual è? Versetto 3. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Per una sola persona. Nel corso dei tempi, di questi 2000 anni, chissà quante persone si sono convertite sull'Evangelo di Luca. Ma questo Vangelo è stato scritto per un certo Teofilo affinché lui riconoscesse che le cose insegnate fossero veramente vere. Era la verità. Luca scrive per amore della verità e predica per amore della verità, fosse anche ad una sola persona. Che grande cosa. Fosse una sola persona. E la mia preghiera è oggi qui con voi, anche una sola persona, una sola, ne è valsa la pena. Ma non soltanto quello che stiamo facendo, ma veramente dare tutta la nostra vita, fosse pure per una sola persona che conosce il Signore Gesù. È la gioia più grande. Perché la Bibbia ci dice che per una sola persona, cosa succede nel cielo? Per una sola persona. E Luca, tutte le sue energie, poi ha scritto anche Atti, ovviamente, ma le mette affinché questa persona venga alla fede, affinché tu riconosca la certezza o si fortifichi nella fede. E cari miei, la passione per le anime, la passione per coloro che stanno andando sulla via della perdizione, deve essere un punto fisso nella vita di ogni credente. Ci troviamo sul lago di Gennesaret. Questo viene chiamato mare perché è abbastanza grande, anzi è molto grande. Se leggo bene le misure che mi sono appuntato, sono 21 chilometri di lunghezza, 13 di larghezza, 52 chilometri di circonferenza, quindi veramente molto grande, e soprattutto è sotto il livello del mare. Questo fatto crea delle correnti. Io non ci sono mai stato in Gerusalemme, ma un po' facendo delle ricerche, questo fatto di essere sotto il livello del mare a volte crea delle turbolenze, no? E perché viene chiamato mare? Non solo perché è grande, ma perché a volte i moti di questo lago assomigliano a quelli del mare, che è una cosa abbastanza insolita per un lago. E Gesù si trovava sulla riva di questo lago, stava in piedi e c'erano davanti a lui delle persone che avevano bisogno. Sentivano il bisogno di ascoltare la parola di Dio. Guardate, a fronte di quello che spesso possiamo pensare, ci sono tante persone che hanno bisogno della parola di Dio, ma sentono proprio il bisogno. Non solo hanno bisogno, perché tutti hanno bisogno della parola di Dio, ma sentono proprio questa necessità di ascoltare la parola di Dio. E ci vuole soltanto chi porti questa parola. E infatti, di fronte a tutte queste persone, Gesù che cosa fa? Deve parlare al loro cuore. E vedete una cosa interessante, ci troviamo di fronte a un falegname e ad un pescatore. Non so se siete andati mai a pesca con la barca, io non ci sono mai andato, ma siccome mi sto interessando di queste cose, ho scoperto che non è proprio un lavoro semplice. Se uno vuole andare a pesca, deve passare tre fasi. Io non lo sapevo, ma i pescatori me l'hanno spiegato. Innanzitutto, la barca deve essere in condizioni eccellenti. È vero che l'acqua del lago usura meno dell'acqua di mare, però se vogliamo che questa barca, perché le barche di prima ovviamente non avevano il motore, ma la barca che troviamo in Luca capitolo 5 era una barca fatta da 10-12 remi, 5 da una parte e 5 da un'altra, con un albero centrale abbastanza grande che poteva ospitare 12-13 persone. D'accordo? E queste persone dovevano remare per prendere il largo. Ma affinché questa barca andasse liscia sull'acqua, bisognava pulire bene, ma molto bene, quella parte sotto della barca. E questa era tutta una fase preparatoria, molto faticosa. Oggi si dà l'antivegetativa così non si attacca nulla alla barca. Poi bisognava curare le reti, se volevi pescare, in maniera minuziosa. Dovevi curare ogni parte della rete, perché se tu prendevi dei pesci, molti pesci, qual era il rischio? Questa rete si poteva rompere, come abbiamo sentito. E poi dovevi uscire in un orario appropriato. Oggi ci sono le lanterne, i fari grandi. A quell'epoca avevano delle piccole lanterne con dell'olio. E quello che apprendiamo da Matteo 13,48, che non prendiamo ovviamente, ma apprendiamo, che il modo di pescare di questi pescatori era prendere il largo, gettare le reti e poi trascinarle fino a terra e vedere se c'era qualcosa di buono o qualcosa che non era buono. Si scartavano le cose non buone e si metteva il pesce buono dall'altra parte. Pietro e i suoi avevano fatto questo lavoro tutta la notte. Vai, getta le reti, tira, non prendi niente. Rivai, getta le reti, ritira e non prendi niente. Tutta la notte erano andate avanti e indietro cercando di prendere qualcosa. Non vi meravigliate del fatto che stessero facendo il loro lavoro. Già conoscevano Gesù, già sapevano Gesù chi fosse, però ancora non stavano completamente con Gesù. Se voi vedete la cronologia dei sinottici, Gesù sceglie questi discepoli che poi saranno sempre con lui e saranno formati da lui successivamente. Qui li troviamo nel loro lavoro e questi pescatori tutta la notte sono andati avanti così. E voi immaginate quale potesse essere l'umore di Pietro. stavano lì a riva pulendo le reti per l'ennesima volta, perché ormai era diventato giorno, tanto che Gesù stava lì sulla riva del mare. Ma c'è un bisogno. E che fai quando c'è un bisogno? Gesù va da lui, nonostante Gesù sapesse quello che aveva fatto tutta la notte, nonostante magari sapesse che fosse così scoraggiato, sapeva che non aveva preso assolutamente nulla, e Gesù gli chiede una cosa: mi serve la tua barca, mi devi aiutare, ho bisogno di te. Ho bisogno proprio in questo momento, nonostante so che tu hai passato tutta la notte a lavorare. Non capita così forse in alcune circostanze? Arriviamo dopo una giornata di lavoro a casa, sfiniti, veramente desiderosi magari di andarci a sdraiare 5 minuti sul divano, ci arriva una telefonata o delle persone bisognose che ci manda il Signore. Che fai? Qui non c'era uno solo, come nel caso di Luca, ma c'era una folla intera desideroso di ascoltare la parola di Dio. Quando Gesù ci chiama a fare un servizio, non diciamo mai di no. E Pietro, nonostante tutta la stanchezza, tutta la delusione di una notte, ovviamente non solo insonne, ma che non aveva preso nulla, non c'era nulla da mangiare quel giorno, potremmo dire, segue Gesù. E nonostante la sua magari situazione umorale, potremmo dire, Pietro va con Gesù, asseconda Gesù in ogni cosa, perché il servizio a cui è chiamato deve prescindere da come si sente, deve prescindere dal suo umore, deve prescindere da quello che ha preso o non ha preso, deve prescindere da tutto il resto, perché Gesù ci chiama. Vedete, il Signore non ha bisogno di noi, ma si vuole servire di noi. Egli può fare pure a meno di noi, ma egli vuole servirsi proprio di noi. Il servizio a cui siamo chiamati prescinde da tutte quante le nostre giustificazioni. E mi viene da chiedere: ma dove le ha prese queste forze Pietro? Isaia 40 che cosa ci dice? Andiamo a leggerlo. Isaia 40, versetti 29, 30 e 31. Egli dà forza allo stanco, accresce il vigore di colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Qui sta dicendo che ci sono delle forze spirituali che ti vengono dal Signore. Dio ti dà queste forze che tu non sapevi nemmeno di avere. Non sapevi nemmeno di poter fare quel lavoro per il quale sei stato chiamato. E Dio ti fornisce al momento giusto delle energie necessarie per servirlo e per glorificare il suo nome, anche quando sei veramente sfinito. Ed è una cosa straordinaria. E nel servire il Signore si viene veramente arricchiti, si viene veramente, come dire, benedetti. E Pietro ascolta questo messaggio meraviglioso, stando in barca con Gesù, un messaggio rivolto a questa folla desiderosa della parola di Dio. C'è un bisogno, e noi che cosa facciamo? Se abbiamo del tempo, investiamolo per il Signore. Abbiamo una macchina, investiamola per il Signore. Dei soldi, investiamoli per il Signore. Delle forze, investiamoli per il Signore. Pietro ha fatto tutto questo. Tutto ciò che aveva, la sua barca, le sue energie, le ha dato per il Signore. Ed è stato benedetto. Vedete, In questo passo che abbiamo letto, oltre al fatto che Pietro immediatamente segue Gesù, dobbiamo dire che c'è anche un servizio pratico. Un servizio pratico di supporto a quello che era il ministero di Gesù. Cari nel Signore, i servizi pratici nella Chiesa sono di grande supporto ai ministeri. Oggi possiamo stare qui, in questa assemblea tutta pulita, ordinata, precisa, imbiancata, perché sicuramente qualcuno si è dato da fare. Sicuramente le sorelle hanno pulito. Nella Bibbia troviamo delle donne che assistevano Gesù in un servizio pratico. In Luca 8:2 c'è scritto: con lui vi erano i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie, Maria detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Luca 8:3 dice: Giovanna, moglie di Cuzza, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i loro beni. Un servizio pratico a sostegno di Gesù. Il Signore ci chiama a servire nella sua Chiesa in tanti modi e in tante maniere, ma il tutto deve portare gloria, onore al suo meraviglioso nome. E vedete, Pietro è stato reso partecipe di un ministero straordinario. E dopo tutto questo, che cosa gli chiede Gesù? Versetto 4. Dopo un bel sermone, dopo un bel discorso, dopo aver nutrito la folla, ma Pietro aveva la pancia vuota ovviamente, aveva la rete vuota, dice a Pietro: Pietro, sai che dobbiamo fare? Le reti tutte belle lavate, pulite, ormai avevano tutto quanto terminato per il giorno dopo, per la notte successiva, perché i pescatori vanno di notte a pesca, no? Dice: Pietro, sai che cosa dobbiamo fare? Prendi il largo. Ma è triste la cosa. Prendi il largo, va bene, e adesso getta le reti. Gesù non solo ci vuole far partecipi di un grande ministero, ma vuole donarci anche tante benedizioni. E come vuole fare? Spingendoci ad eseguire, a fare dei passi di fede. Cari nel Signore, a volte la mia logica è in netto contrasto con la parola di Dio. Io non metterei mai i piedi in certe situazioni. La mia logica mi frena in tante circostanze. La mia esperienza mi porterebbe da tutt'altra parte. Un falegname, il Signore, che dice a un pescatore: getta le reti. Ed è qualcosa di straordinario. Pensate, Pietro, con tutta la sua esperienza e con tutto quello che gli era capitato quella notte. Io non so dentro la sua testa che cosa ha detto in quel momento, ma troviamo scritto una grande, veramente un grande passo di fede di Pietro. Signore, abbiamo pescato tutta la notte, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Spesso è così. Ci affatichiamo. Mettiamo tutte le nostre energie, tutte quante le nostre forze, senza considerare magari che a volte il Signore non vuole questo. E a volte con le nostre fatiche, con la nostra intelligenza, col nostro saper fare, non arriviamo da nessuna parte. La cesta del pesce sarà sempre vuota. Ma c'è una grande verità. Alla parola di Dio ogni cosa è possibile. E quando noi facciamo un passo di fede, Dio benedice la nostra vita. Dio ci fa vedere cose meravigliose. Dio ci apre porte veramente straordinarie. Vi voglio raccontare un'esperienza personale. Di solito non le racconto mai, ma questa, una delle tante, mi è rimasta talmente impressa che mi ha sconvolto. Diversi anni fa io avevo puntato tutta quanta, diciamo, l'anno accademico su un esame. l'esame di medicina interna, clinica medica era, ossia l'esame che ti consacra poi a clinico, a diagnosta, va bene? E avevo così non solo studiato tantissimo, ma veramente tanto, 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 e il libro di clinica medica è un libro che inizi in una pagina, arrivi all'altra e non sai che cosa hai letto, perché è veramente enorme, sono più di 3.000 pagine, e scritti piccoli, piccoli, piccoli. Io avevo studiato tutto, 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 tutto. E quell'anno mi serviva questo esame per non andare a fare il militare, stiamo parlando di un po' di anni fa. E in quell'occasione però volontariamente ho rinunciato a fare una cosa per il Signore, ma io lo ricordo troppo bene, ma volontariamente ho detto no, no Signore, mi dispiace, non mi posso rendere disponibile per questo. In tutte quelle pagine io, mentre andavo a Bari, perché andavo a fare l'esame a Bari, c'era, lo ricordo ancora adesso, un pezzettino di 10 righe, proprio 10, di un virus famosissimo, il virus della mononucleosi, non so se qualcuno ha avuto questa malattia, il virus di Epstein-Barr, lo ricordo ancora adesso. Nel treno dissi queste parole, ma mica mi va a chiedere proprio questo. Questo professore era un professore veramente buono, difficilmente ti bocciava, devo essere sincero. Vado, mi siedo, prima domanda, virus di Epstein-Barr. E io rimasi, oltre che la mia faccia era trasformata in peggio ovviamente, però rimasi proprio sconcertato. Non riuscii proprio a dire, ma proprio nulla, nemmeno a depressione, un altro, lì mi fece, no, questo bisogna saperlo, 10 righe. Mi alzo e nel viaggio di ritorno il Signore mi parlò e mi disse: questo è successo perché? Perché tu hai posto tutta la tua fiducia in te stesso, nella tua conoscenza che ti ha gonfiato, nel tuo sapere. Non sto dicendo che i medici non devono studiare come tutti gli altri, ovviamente, guai se fosse così. Però te ne accorgi quando pecchi contro il Signore. Quando sei stato disubbidiente, lo Spirito di Dio ti riprende. E però ma c'era un altro problema. Io devo andare a fare il militare. Dopo 3 giorni c'era un esame che si chiamava genetica medica. Patologia clinica. Ed era un esame veramente immenso pure. E questo esame lo faceva una professoressa albanese, terribile. Ma veramente terribile. Io ho confessato il mio peccato, ho chiesto perdono, Signore, lo studierò dopo. Io imparo 2 argomenti e vado. E imparai l'infiammazione, lo ricordo ancora adesso, proprio con lucidità. E mentre stavo lì ad attendere, si siede un collega, e quando si è seduto io sento chiedere i 2 argomenti che sapevo io, i 2 argomenti che sapevo. Le aveva chiesto a quello prima di me. Devo essere sincero, ho vacillato. Sono uscito fuori nel corridoio perché ormai volevo andare a casa. E così ho detto no. Il Signore mi dice che se tu credi vedrai la gloria di Dio. Io ho detto Signore, io non so come tu farai, ma lo farai. E che cosa è successo? Qualcuno dice per un esame tutta questa storia. Cosa è successo? È successo semplicemente che io sono andato lì, mi sono seduto e questa mi dice, visto che il tuo amico non le ha sapute, me le vuoi dire tu? Tanta fatica, ma un passo di fede. E Gesù chiede a Pietro per formarlo un passo di fede. E questo passo di fede lo chiede ad ognuno di noi. Tante volte nella nostra testa balenano tante cose, ci facciamo tanti schemi, tanti giri e rigiri, ma non sono pronto, ma... Eppure Gesù sta chiedendo a Pietro un passo di fede. Cosa ti costa gettare le reti? Ma Pietro non si rifiuta e dice: alla tua parola, Signore, io lo farò. Che effetto, mi chiedo, ha la parola di Dio nella mia vita? Cioè, cosa succede quando questa spada penetra nel tuo cuore, arriva fino in profondità e divide quella che è la tua volontà dalla volontà di Dio e ti mostra chiaramente ciò che Dio ti sta dicendo in quel momento e a cui Dio ti sta chiamando? Cosa succede in quel momento? Nella vita di Pietro è successo che lui ha preso le reti e le ha buttate. È una cosa straordinaria, perché la parola di Dio, scusate, sfida le leggi naturali, mette in discussione tutto il nostro sapere, mette in discussione la nostra esperienza, la nostra logica. Essa è degna di fiducia totale. E quando Dio ci chiede di fare una cosa, facciamola, fratelli, perché vedremo veramente la potenza del Signore. Vedremo proprio, vivremo quelle esperienze di quegli uomini di Dio che sono andati per fede, addirittura sfidando la morte e dicendo: tu ci puoi buttare nella fornace ardente, ma noi non ci piegheremo, noi non ci inchineremo davanti a questa statua, noi andiamo alla morte. E il Signore si è manifestato in maniera grandiosa e potente. Cari nel Signore, questa è una grande benedizione. E quando questa parola compie in noi veramente la sua funzione, non torna mai vuota indietro, mai. E così Pietro prende questa rete carica di pesci, tanto che sta perdendo i pesci, la barca e la rete. La rete si stava rompendo, le barche stavano affondando e dovettero chiamare un'altra barca per tirare questa rete. È straordinario. E tutto questo che cosa portò? Portò un ravvedimento in Pietro. Gesù vuole tutte le tue forze. Gesù vuole tutta la tua mente. Gesù vuole tutto il tuo essere, affinché possa compiere in ognuno di noi quell'opera che solo Lui può fare. Di fronte a questo evento miracoloso, Pietro non fa che una cosa: si confessa un peccatore. Perché davanti al Signore tutti noi siamo scoperti. Davanti al Signore non ci possiamo nascondere. Davanti al Signore siamo così senza barriere, perché Egli vede fin nel nostro intimo. E Pietro si confessa un peccatore. E Gesù che cosa fa? Lo prepara ad un altro ministero. Tu diventerai un pescatore di uomini. Qual è la differenza tra un pescatore e un pescatore di uomini? Io non ho mai visto un pescatore uscire con la sua barca, col suo peschereccio, anche adesso che ci sono delle barche davvero solide, delle barche che hanno i radar, delle barche molto attrezzate, con un mare forza 8. Ma i pescatori di uomini ci devono andare, in tutte le circostanze. Anche quando la persecuzione è forte, non si sono mai tirate indietro. C'era bisogno di gettare le reti, e hanno gettate le reti. Un pescatore va in condizioni di sicurezza, ma i pescatori di uomini vanno in tutte le condizioni, anche quando rischiano la vita. Un pescatore secolare esce per un bottino personale, mentre un pescatore di uomini esce per portare gloria e frutto per il Signore. Escono avendo un uomo al timone, un capitano, anche esperto, ma i pescatori di uomini hanno il Signore Gesù che dirige la loro nave. Loro gettano le reti, ma noi il seme. Il seme. Questa rete che raccoglierà la parola di Dio, tanti e tanti uomini. Avete mai gettato del pane sull'acqua? Sapete, ho visto un nuovo modo per pescare. Mettono in una busta chiusa, con un forellino, del pane. Mi sono meravigliato nel vedere quanti pesci sono entrati in questa busta dove c'era solo pane. Ma decine di pesci! Ero quasi incredulo. Portiamo la parola di Dio, cari fratelli. Non ci stanchiamo in qualsiasi situazione. Usciamo, andiamo al mondo per evangelizzare, per parlare al loro cuore, perché queste persone hanno bisogno. E il Signore ha fatto fare questa esperienza a Pietro proprio per formarlo e per fargli capire quella che da quel momento in poi sarebbe stata la sua missione. E che cosa ha fatto Pietro? Tratto la barca a terra, potremmo dire, ha dato un taglio netto alla sua vita passata. Lasciò ogni cosa, gli impedimenti, qualsiasi cosa della vita secolare e seguì Gesù. Questa è stata la svolta nella vita di Pietro, nella vita di Giovanni, nella vita di Giacomo e nella vita di quelle 11 persone che hanno seguito Gesù fino alla fine. E che cosa è successo quando Pietro nel giorno della Pentecoste ha gettato la rete? Una rete che non si è spezzata. 3.000 persone sono venute al ravvedimento. Cari nel Signore, andiamo e predichiamo la parola, perché il mondo ha bisogno, perché Gesù lo vuole. Come stai tu? Il Signore ti sta chiamando in maniera personale. Chissà quante volte hai detto domani, domani. O aggiusto questa cosa, o mi chiarisco un altro po' le idee, e poi non hai mai fatto questo passo di fede. Quanti amici ho? Ma un amico, era il mio compagno di banco, quasi un fratello, diciamo, carnale, intendo. Quante volte gli ho parlato del Signore? Ma quante volte? Quasi tutti i giorni a scuola io gli parlavo del Signore, e lui ha sempre rifiutato. Un mese prima che io mi sposassi, sì, è andato in Sicilia e non è tornato più. Ed è morto su una strada, in un incidente stradale. Quante volte il Signore l'ha voluto raccogliere? Quante volte è stata gettata la rete? Lui è sempre scappato. Non ha mai voluto sapere. Metteva tante giustificazioni. Ma poi è stato troppo tardi. Forse questa mattina c'è qualcuno che, nonostante le innumerevoli volte che sente la parola, ancora non fa il passo di fede. È il momento giusto, perché Gesù ti sta chiamando. Gesù vuole farti vedere cosa significa vivere una vita per fede. Non solo di fede, ma anche per fede. E Gesù vuole darti un ruolo, uno scopo. Perché Gesù diede uno scopo a questi uomini. E c'è scritto che sono stati degli uomini che hanno messo sotto sopra il mondo per la gloria di Dio. Signore, alla tua parola io lo farò. E questa mattina il Signore ti sta dicendo: smettila di affaticarti inutilmente. Smettila di appoggiarti sul tuo discernimento. Smettila di seguire il tuo cuore. Ascolta quello che ti dico. Arrenditi a me, non temere, tutti i tuoi peccati saranno perdonati. Questo ha detto il Signore a Pietro, il Signore: non temere, stai tranquillo, perché io trasformerò la tua vita e darò un senso a questa vita, affinché tu un giorno possa stare alla mia presenza e glorificarmi faccia a faccia. Amen.
Amen. Possiamo passare qualche momento in preghiera.